12 e 23 minuti primi di martedì 22 marzo 2011.
Non più amore, sono polvere la storia.
Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa, come più o meno ogni settimana, è Maldestra, l'osservatorio antifascista, appunto, di Radio Onda Rossa. I Senza Sicura con La Memoria fungono come sempre da sigla, mentre aspettiamo di iniziare già con un collegamento questa mattinata.
Di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire. Per non tornare, tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore, non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare, sono solo un numero da poter bruciare. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino.
E andiamo a sfumare la nostra sigla per partire immediatamente con il collegamento di quest'oggi, un collegamento che ci viene da Londra. Abbiamo al telefono una, tra l'altro, voce conosciuta di questa radio in trasferta, un'attivista del movimento queer, a questo punto direi transeuropeo in qualche maniera.
Benissimo, sì, transnazionale. Questa parola è utilizzata molto spesso da queste parti.
Ecco, allora, sì, dicevo, vai, lasciamo mettere la parola, sei già...
mi dai subito la parola. Diciamo che questa volta racconto finalmente una piccola battaglia politica antifascista e antirazzista che ha avuto almeno per ora un risultato positivo, e una battaglia antifascista e antirazzista condotta da gruppi LGBT, queer e gruppi di donne. Quindi diciamo che per ora stiamo celebrando il risultato positivo, ma non per molto, perché già i primi comunicati dicono che ci sarà di nuovo un'organizzazione di questo Pride. Allora vi spiego il fatto. Nella zona nord-est di Londra si sono notati ormai da un po' di tempo degli adesivi a chiaro contenuto omofobo firmati da un gruppo fondamentalista islamico. Ora, questi adesivi non si sa da chi sono stati fatti né da chi sono stati attaccati. Che cosa è successo? La conseguenza è che si è diffuso rapidamente l'allarme e il panico generale, questo anche fra i gruppi di attivisti che ovviamente hanno risposto a questa accusa, a questi adesivi, cercando di capire più che altro chi fossero le persone e i gruppi che avevano attaccato queste cose, mentre la risposta generale di altri gruppi è stato l'organizzazione del Pride che sarebbe dovuto accadere il 2 aprile. A questo Pride, quando abbiamo visto la notizia di questo Pride, ci siamo subito chiesti i gruppi attivisti queer soprattutto alcuni attivisti queer LGBT, alcuni gruppi di donne islamiche si sono subito chiesti chi fossero gli organizzatori di questo Pride, perché nessuno ne sapeva nulla. A un certo punto si è capito che gli organizzatori facevano parte non solo di alcune istituzioni, associazioni gay e lesbiche istituzionali, ma c'erano organizzatori come Raymond Berry, che è stato uno che ha fondato l'IDL, che appunto è stato spiegato dalla redazione di Maldestra che cosa è l'IDL, che è un gruppo di estrema destra fondato nel 2009 come risposta a delle manifestazioni che c'erano state contro la guerra in Afghanistan. Quindi questo che cosa è successo? A un certo punto si sono cominciate, quando abbiamo visto che appunto l'IDL era una delle parti promotrici di questo Pride, si sono mosse molte organizzazioni, abbiamo fatto scudo, cioè diciamo che abbiamo fatto molte pressioni attraverso comunicati e altri tipi di eventi, di organizzazione di eventi, quindi siamo voluti in qualche modo essere non solo sulla carta ma anche attraverso l'organizzazione di eventi. Non abbiamo voluto assolutamente lo scontro diretto, non volevamo arrivare al 2 aprile e trovarci di fronte appunto a persone che non volevamo proprio vedere.
Posso?
Il 15, sì.
No, guarda, ti interrompo intanto per una, forse alcune precisazioni, nel senso che è vero che abbiamo trattato già il tema, è vero però che forse ha senso anche fare una piccola digressione, nel senso di capire come l'IDL effettivamente sta diventando un po' un raccoglitore, un contenitore nel quale bene o male le istanze nazionaliste, xenofobe vengono presentate sotto, diciamo, anche spoglie molto differenti da quelle che poi per noi sono un po' il circuito culturale dell'estrema destra, il circuito politico neofascista. Diciamo, è qualcosa di una novità abbastanza importante, perché rappresenta molto bene quello che è diciamo l'ondata identitaria attuale in Europa.
E populista che sta attuando l'estrema destra, le destre in Europa, in realtà, perché l'ultima cosa è anche stata la dichiarazione di Le Pen, della figlia della nuova leader d'estrema destra in Francia. Cioè, diciamo questo, che l'IDL, che è un'organizzazione non istituzionale, cioè non facente parte della, ma molto collegata al DNP, che è un partito di estrema destra inglese, e che ha una periodicità, prima venerdì ho detto di ogni 3 settimane, ma qui si parla di una manifestazione in giro per l'Inghilterra di ogni settimana. La scorsa settimana c'è stata a Reading, che è una cittadina tra Oxford e Londra. Loro stanno raccogliendo molto consenso, appunto attraverso cosa? Attraverso lo scontro di civiltà, ossia cioè essere contro la cultura islamica, i paesi arabi, che appunto, cioè, che cosa vuol dire questo? Cioè, non c'è un paese, o non c'è una cultura islamica, o non c'è un paese islamico, ma si creano appunto questi stereotipi che generano conflitto che generano conflitto fra culture. Qui sì. Il problema, quindi, cioè, la partecipazione di gay e lesbiche all'interno dell'IDL non è un'anomalia, cioè non è un fatto straordinario. E tra l'altro fa parte, appunto, come abbiamo anche visto nel 2008, agosto 2008, perché ieri sera poi mi sono andata a vedere un po' di cose anche di quello che era successo dopo l'emergenza omofobia a Roma, quando è stato accoltellato il ragazzo di fronte al gay village. E questi sì, quello che è stato anche stato fatto da Le Mans e compagnia bella, cioè cavalca una politica populista in cui appunto la destra si include i soggetti gay e lesbico, ma però in che modo? Cioè devi accettare il paradigma attraverso il quale si costruisce lo Stato-nazione. Lo Stato-nazione che appunto, cioè, che si costruisce attraverso un'accettazione della supremazia bianca, l'accettazione di leggi universali di civilizzazione che appunto vengono dettate da democrazie, da governi liberali occidentali, ma che escludono completamente appunto tutta sono basati su politiche anti-migranti e anti-islamiche in questo caso. L'organizzatore, il tale Raymond Barry, che appunto ha fondato l'IDL, è uno anche dei fondatori di Stop the Islamification of Europe, che appunto è un altro gruppo che si scaglia contro l'Islam. Ora, da quello che fra un po' di giorni, Imam, che è un gruppo LGBT di persone islamiche, presto pubblicherà un dossier di tutti gli organizzatori di questo Pride. E invece Safa, che è un'altra organizzazione di persone che si identificano come persone come di culture islamiche, donne lesbiche e transessuali, e loro nel comunicato dicono: gli organizzatori si sono rifiutati di tutti gli organizzatori si sono rifiutati di dissociarsi dall'IDL, e soprattutto è stato comunicato anche che gli antifascisti non erano benvenuti. Io vorrei dire anche un'altra cosa. Allora, la zona che in cui si voleva organizzare il Pride, che è appunto la zona di Hackney e Shoreditch, che è la parte est di Londra, sono delle parti che sono state fino ad ora, perché adesso stanno subendo una forte gentrificazione, e quindi tutta quella parte di arte, tutti quei posti di arte e liberazione, e quindi appunto anche è molto molto bello averci il pub gay e lesbico da quelle parti, che appunto erano non soltanto zone in cui la gente non c'aveva una lira, e c'erano i migranti, e soprattutto c'erano migranti di origine araba, cioè di paesi arabi. E in questo si è giocato molto, questa parte qui, non solo si vuole appunto, cioè il Pride, questo Pride bianco, razzista e fascista, in una zona altamente popolata da persone di origine islamica, aveva un fattore simbolico molto forte. E soprattutto io vorrei dire una cosa, cioè i fascisti volevano sfilare in nome dei diritti gay in una zona come quella di Cable Street, che è stata la zona antifascista per eccellenza a Londra, dove appunto nel 1936 donne, uomini e bambini si sono scagliati contro i fascisti e non li hanno fatti sfilare. Quindi è così tanto simbolica quella zona che non possiamo sicuramente lasciarla a loro, e non possiamo tuttora, perché questi non cedono, non stanno di certo, non vogliono perdere questa occasione, soprattutto perché la maggioranza poi dei gay e lesbiche bianche accettano questa cosa, si scagliano contro il fondamentalismo, che appunto questa cosa perché appunto c'è la dicotomia Islam contro la libertà di donne e di gay. Assolutamente, qui bisogna indagare che l'omofobia all'interno delle culture, non c'è una cultura omofoba e un'altra non omofoba, c'è bisogno appunto mettere in discussione l'omofobia all'interno delle culture, come bisogna mettere in discussione il razzismo e il fascismo all'interno dei movimenti. E un'altra cosa, e con questo chiudo, queste zone qui saranno poi, nel 2012, quando ci saranno le Olimpiadi, saranno il centro delle Olimpiadi, quindi cioè, vogliono in qualche modo rendere questa parte, vogliono ripulire queste zone cioè la legge di una settimana fa che gli squat saranno illegali fra un po', fra breve. E la notizia di ieri, invece, in cui la G4S, che è la società di sicurezza che gestisce le deportazioni, molte delle cose all'interno dei detention center, dei CIE qui a Londra, gestirà la sicurezza per le Olimpiadi. Quindi questo chiude proprio il quadro di questa situazione che alquanto alquanto drammatica, soprattutto poi in vista di un Euro Pride a Roma, che verrà, che uno dei punti focali sarà la Piazza Vittorio, e quindi per me in questo c'è anche un valore simbolico di identità in quello che è l'Euro Pride, la formazione della dello Stato, della formazione dell'identità europea, che sarà proprio a giugno a Piazza Vittorio vicino a Casa Pound, che voglio vedere poi come appunto la parte radicale dei queer, delle lesbiche e dei gay qui in Italia, che appunto vive una dicotomia fortissima, quella di un medioevo assurdo, perché qui appunto a Shoreditch, queste zone di Londra, ci sono 3-4 bambini a scuola che provengono da famiglie omosessuali. Cioè, è comunque la politica dei diritti ha dei vantaggi e ovviamente tutti i problemi che il Pride poi ha in qualche modo enunciato, però c'è anche in Italia questo non c'è. Gli spazi di autodeterminazione di gay e lesbiche non ci sono, però c'è fortissimo un omonazionalismo, quindi ci si ritrova anche a non trovare un percorso politico forte, perché viene schiacciato da una parte e dall'altra.
Tra l'altro hai fatto bene, penso, a raccontare, a rilanciare su cose che riguardano anche questa città, perché magari sono vicende che nella macelleria mediatica tradizionale italiana tendono anche a disperdersi. Ricorderete, dopo il famoso caso Svastichella, quel corteo contro l'omofobia che vide fianco a fianco da esponenti non proprio da società democratica come Giuliano Castellino, il sindaco Alemanno e le supposte rappresentanze dell'universo LGBT italiano, supposto evidentemente, perché poi su un discorso di rappresentanza, insomma, possiamo, ognuno penso che parli un po' per se stesso, soprattutto quando si tratta di alleanze improbabili. Quindi qualcosa che tra l'altro esiste già nel resto d'Europa, l'omo nazionalismo, che mi sembra un termine assolutamente anche giusto da iniziare anche ad assumere tra le varie forme dei populismi e degli identitarismi che attraversano il continente europeo, questa nuova categoria che in realtà in altri paesi è ben più radicata. L'Olanda di Pim Fortuyn si è costituita sul, diciamo, il nuovo modello olandese di governo delle migrazioni e delle relazioni tra le comunità e tra autoctoni e comunità migranti, si è istituito su questo parametro su questa linea di frattura.
Quindi
giustamente
è anche la linea che in qualche modo si era cominciata, poi ovviamente talmente in questi due anni le politiche sulle donne e sui gay e lesbiche sono state completamente azzerate, però era quello che si era cominciato nel 2008 e che sicuramente verrà ripreso dalle destre, perché voglio dire, comunque ieri ho visto proprio sul sito di Casa Pound una cosa che riguardava appunto le politiche dei diritti di gay e lesbiche. Quindi io la cosa che voglio dire è che bisogna comunque essere fermi su come queer, come lesbiche, come gay, come donne, su un percorso antifascista e antirazzista e antifascista, che appunto è assolutamente, assolutamente importante in questo momento, perché vengono utilizzati i nostri corpi, vengono utilizzate le nostre vite per scagliarsi e creare altri tipi di conflitti e di violenze, e questo non possiamo permetterlo. Ma quello che è successo in Italia succede molto sui corpi delle donne, questo l'omo nazionalismo che appunto negli altri paesi d'Europa, soprattutto appunto quelli nordici, in cui altri spazi di autodeterminazione, in Italia si gioca molto sui corpi delle donne, quindi il caso Svastikalla, ma quello precedente che è stato l'emergenza stupri, è stato comunque un altro caso in cui hanno sfilato appunto le donne di destra che si scagliavano contro gli uomini migranti. Ripetiamo quindi che l'omofobia e la violenza contro le donne non è un caso culturale, cioè non c'è cultura, ma è all'interno, va indagato e va messo in discussione all'interno delle varie culture, e che esiste in ogni cultura, in forme diverse, ma c'è.
Senti, se non hai nulla da aggiungere, penso che al massimo ti chiederei, così fuori programma, un breve spottino per questo weekend, che sappiamo che Londra sarà il centro di una mobilitazione particolare, comunque.
Ma in realtà ci sono anche questa settimana delle cose, si sta muovendo tutta, cioè speriamo che succedano delle, cioè che sarà sicuramente sarà molto partecipata la manifestazione, e sicuramente si stanno già preparando, ci si sta già preparando alla manifestazione. Oggi c'è tra l'altro in ogni università c'è lo sciopero degli insegnanti, che appunto è un'altra cosa straordinaria, perché se noi in Italia abbiamo in qualche modo questa politica, qui non c'è mai stata in realtà. Hanno rioccupato alcune facoltà, come hanno occupato ieri per esempio in uno dei college di Londra, la UCL, la parte amministrativa. Si sono rimasti appunto la notte, oggi ci sono diversi picchetti in giro per l'università, e si continuerà in questo, tutta la settimana c'è lo sciopero degli insegnanti, quindi si spera che appunto sabato ci sia. I tagli sono enormi, diciamo che la crisi che l'Inghilterra è una delle prime crisi enorme che sta subendo l'Inghilterra, i tagli alla sanità e alla scuola non sono mai stati così forti, e quindi niente.
La comunicazione è stata interrotta perché Ottimo. Il vostro credito è esaurito.
Questa era veramente fuori programma. Vabbè, questo diciamo concludendo quello che presumibilmente il nostro collegamento avrebbe detto. Sabato è stata diciamo dichiarata una giornata di mobilitazione, in realtà europea, però che su Londra avrà un concentramento particolare con le annunciate occupazioni e restituzioni alla cittadinanza di spazi pubblici come Hyde Park o lo stesso Buckingham Palace, per devolverli simbolicamente ovviamente a quei servizi pubblici che le misure anticrisi stanno andando a togliere. Quindi appunto proprio perché adesso siamo in una fase in cui probabilmente è piuttosto semplice anche raggiungere la capitale britannica con relativamente pochi soldi, invitiamo tutti e tutte quelli che possono ad andare appunto a Londra in questa settimana, dove sicuramente accadranno un sacco di cose particolarmente interessanti. Un po' di pausa musicale e poi andiamo a chiudere con gli appuntamenti della settimana.
When I was younger, I lived in fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool, but
I've heard voices, not in the head, out in the air, they called ahead, through ripped out speakers, through thick and thin, they found a shelter under my skin. Indestructible. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life, and freedom's my profession. This is my mission throughout the whole flight duration. There is a core. Hardcore, all is hardcore when made with love. The love is voice of savage soul. The savage love is indestructible. How many darkest moments and a trap still ahead of us? How many final frontiers we're gonna mount with maybe no victory. Stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin. Lord knows you'll become the one with indestructible.
E allora, sulle note dei Gogol Bordello, prima di andare a chiudere, ricordiamo gli appuntamenti per quella che è alle porte, che è una data particolarmente dolorosa per la città di Roma, per ricordare una delle ferite di questa città, ovvero quella delle fosse ardeatine del 24 marzo 1944. A questo anniversario ci si arriva con una serie di iniziative che partiranno in realtà dal mercoledì 23 con il corteo organizzato dalla rete sociale dell'undicesimo municipio. La mattina appunto di mercoledì l'appuntamento è a Piazza Biffi alle 9 di mattina di mercoledì, per non dimenticare. Sempre nella stessa giornata, di invece a sera, gli antifascisti romani organizzano anche quello, come l'anno scorso, che era stato il presidio commemorativo, con l'alzata delle fiaccole, delle lanterne in cielo, appunto sempre mercoledì 23 marzo a Largo Bompiani alle ore 20, mentre invece il giorno, l'anniversario vero e proprio, il 24, si profila come una giornata in verità di lotta, oltre che di memoria, dal momento che esponenti di Casa Pound e del blocco studentesco stanno organizzando un'iniziativa proprio su quello stesso territorio all'interno dell'Università di Roma 3. Noi di questo vi andiamo a leggere il comunicato che sta circolando in rete. 24 marzo difendiamo la memoria antifascista, respingiamo la provocazione fascista di Casa Pound nel giorno del ricordo dell'eccidio delle fosse ardeatine. Per il giorno 24 marzo i cosiddetti fascisti del terzo millennio, facenti capo a Casa Pound, hanno promosso mascherandola da iniziativa pseudoculturale, l'ennesima provocazione alla memoria della città di Roma. L'Ateneo di Roma 3, ancora una volta, ha autorizzato una parata di squadristi organizzata per discutere di futurismo con noti esponenti dell'estrema destra. Gli studenti e le studentesse di Roma 3 non permetteranno che un simile insulto cada nel silenzio. E invitano tutta la Roma democratica ed antifascista a difendere la memoria ed i valori della resistenza partecipando al presidio dibattito sulle fosse ardeatine a partire dalle ore 9 di fronte alla targa antifascista posta all'ingresso della facoltà. L'appuntamento è presso la facoltà di lettere e filosofia, via Ostiense 234, metro B Marconi. Appunto, la firma è di Rete Lettere, studenti e studentesse di lettere e filosofia di Roma 3. Sicuramente dai microfoni di questa radio nei prossimi giorni, soprattutto nella giornata di domani, verranno dati anche maggiori informazioni e corrispondenze. E a questo punto, alle 12:53, noi andiamo anche a fare i saluti. L'appuntamento con Maldestra, come sempre, è per la settimana prossima alle 12:15 circa. C'è il blog maldestra.noblogs.org per tutto il resto della settimana. Arrivederci a tutti e a tutti.